Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Quando siamo morti, noi ci trasformiamo, tranquilli, nessun sermone sull'aldilà, sull'immortalità dell'anima, tutte cose che non sappiamo e scopriremo o non scopriremo una volta tirate le cuoia. In realtà però, la morte è la nostra ultima trasformazione, la vita è una dimensione di trasformazioni, continuiamo a divenire, a cambiare, a trasformarci, la morte è l'ultima trasformazione. E voi chiederete, ma Rick, in cosa ci trasformiamo effettivamente? Beh, ci trasformiamo da creatura e diventiamo discorso. La vera tragedia, infatti, è che siamo un discorso, quando siamo morti, al quale non possiamo ribattere, a cui non partecipiamo. E l'esempio eclatante di quest'oggi è Diego Armando Maradona, di cui discutiamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Io sono l'uomo delle promesse infrante su Daily Cogito. Proprio stamattina ho detto io non parlerò, credo, di Maradona durante il rassegnato stampa, anche perché le prime pagine erano tutte dedicate alla morte di Maradona. E io ho detto non ne parlerò. Poi in realtà, leggendo articoli, vedendo e sentendo anche video, mi è venuta in mente un'idea, mi è venuta in mente l'idea di non parlare di Maradona, o meglio, parlare di Maradona ma per parlare di qualcos'altro, della dimensione della morte. Infatti Maradona è morto e io sono uno che ha poco da dire su di lui. Non sono appassionato di calcio, durante la mia giovanissima età mi appassionai a Batistuta e alla Fiorentina, un altro argentino, ma in realtà fu un fuoco di paglia che per qualche anno mi infiammò, ma in realtà io ho sempre avuto il cuore legato al basket e ad altri sport. Quindi io ho poco da dire su Maradona e forse è proprio questo che mi rende adatto a proporvi un ragionamento un po' più ampio usando Maradona come argomento per ampliare lo sguardo. Le prime pagine di alcuni articoli mi hanno spinto a ragionarci su perché ho letto delle cose incredibili. Maradona comparato in alcuni articoli su Repubblica a Gesù Cristo, Gandhi e Renzo Tramaglino nello stesso paragrafo. E stai lì, dici, ma perché? Non so se tu abbia fatto più violenza a Gandhi, a Maradona o a Renzo Tramaglino, e quindi a Manzoni. Ho letto cose incredibili, pagine roboanti, idolatria allo stato puro, quasi un sentimento estatico e religioso che capisco, già ne abbiamo discusso varie volte quando morì, per esempio Kobe Bryant, in memoria dell'idolo, quindi recuperate quella puntata nel caso, la metto sotto in descrizione, e il discorso che si fa su Diego Armando Maradona è letteralmente opulento. E mi ha fatto venire in mente una cosa, del campione, dell'uomo, del personaggio, ora sopravvivono soltanto le chiacchiere e le maschere. E questo è il destino di tutti noi quando veniamo a meno, quando passiamo a miglior vita, quando moriamo. E la dimensione della morte è esattamente questo. Nella morte, un po' come dice il filosofo Yankelevich, vi metto in descrizione un libro bellissimo, La Mort di Yankelevich, un bellissimo testo che tratta filosoficamente ma anche letterariamente e artisticamente la morte, dice Yankelevich a un certo punto che noi nella morte siamo totalmente alla mercé degli altri, che la morte è quella dimensione in cui siamo in mano soltanto agli altri, non in mano materialmente, ma in mano socialmente. Infatti, la differenza tra la vita e la morte dal punto di vista della relazione con gli altri è che nella prima, quando siamo in vita, noi abbiamo ancora voce in capitolo su come gli altri ci ritraggono, su come veniamo inseriti nei discorsi altrui. Quando siamo vivi e qualcuno dice qualcosa di noi, qualcuno si fa un'idea precisa o imprecisa di noi, noi possiamo difenderci quando quelle cose sono legate a menzogne o insulti, possiamo rispondere quando veniamo etichettati o quando qualcuno ci accusa, possiamo interpretare le aspettative altrui. E tutte queste cose, le menzogne, gli insulti, le aspettative, le etichette, le accuse, sono parte del discorso collettivo che tutti noi continuamente facciamo su tutti gli altri, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, ancora di più quelli che non conosciamo ma sono famosi. Maggiore la fama, infatti, maggiore il cumulo di discorsi su di sé che uno deve affrontare, e questo è il motivo per cui il consiglio di Epicuro, vivi nascostamente, è ancora molto valido oggi, perché se non vivi nascosto, se vivi esposto, beh, allora ti stai mettendo a disposizione di questo discorso pubblico che rischia anche di distruggerti, e molti ne vengono distrutti. Essere vivi significa poter contraddire il discorso che l'altro fa su di te. Provate a pensarci. Significa sorprendere le etichette, le opinioni che gli altri hanno di te. Tu sei considerato timido e un giorno, semplicemente esistendo, comportandoti più o meno consapevolmente, sorprendi qualcuno. Io ho conosciuto una persona che durante l'adolescenza era patologicamente timida e poi ha fatto uno spettacolo a teatro e bam, l'idea e l'etichetta che tutti avevano di lui è cambiata, perché era esuberante, era estroso e sul palcoscenico prendeva una dimensione che non si confaceva a quel discorso che tutti facevano su di lui. Persone che si comportano stupidamente nel corso della vita e vengono tacciate come stupide e superficiali, in un momento di difficoltà possono sembrare quasi sagge e fare qualcosa che contraddice il discorso sulla stupidità che quella persona finora ha prodotto su di sé. Insomma, esistere significa poter sorprendere, poter contraddire, perché in vita tu cambi continuamente, ti accorgi delle etichette e magari lotti per non rientrare in quelle etichette. La vita è la dimensione che eccede il discorso. Lo diceva anche Michel Foucault quando diceva che qualsiasi discorso noi facciamo su ciò che esiste non riuscirà mai a esaurire ciò che esiste, perché le parole, e con esse le opinioni, le etichette, i discorsi, saranno sempre una coperta troppo piccola per coprire sempre tutto. E noi ci muoveremo, ma solo finché saremo vivi. La conseguenza del fatto che la vita eccede il discorso è il fatto che quando tu sei vivo, non tutti i discorsi su di te potranno diventare veri, potranno definirti. Allo stesso modo in cui tu non potrai diventare qualsiasi discorso, perché da un lato le etichette che gli altri ti daranno saranno sempre delle approssimazioni parziali del modo con cui gli altri ti vedono dalla loro prospettiva parziale, ed è il motivo per cui noi ci sentiamo molto di più rispetto a quello che gli altri pensano di noi. Dall'altro lato noi non riusciremo mai ad acquisire tutti i discorsi possibili che potrebbero fare su di noi e che sugli altri vengono fatti. Io per esempio posso impegnarmi quanto mi pare, ma nessuno potrà mai dire di me che sono timido, oppure nessuno potrà mai dire di me che sono un grande schermidore. Potrei anche avere il sogno di dire di essere un qualsiasi cosa, ma non potrò rientrare in tutti i discorsi, perché in fin dei conti l'identità è la relazione limite tra la vita e la società, ovvero tra la tua esistenza e le etichette che gli altri ti danno. Ed è in quel limite, continuamente spostato un po' in là, un po' in qua, in questa lotta, che si trova l'identità. Infatti, cos'è l'identità se non il continuo rimpallo tra ciò che io voglio essere, quindi i miei talenti, i miei limiti, i miei desideri, quello che vorrei essere, quello che sono e quello che sono stato e la mia storia, quindi il rimpallo tra ciò che io sono e vorrei essere e i discorsi che gli altri fanno su di me. Tutti quanti, i genitori sono i primi a fare un discorso su di me, il mio bambino, mio figlio sarà così, sa fare questo, ha questo talento, è bravo, è capriccioso e via dicendo. E poi ovviamente le maestre, i professori, i compagni, gli amici, tutti questi fanno una montagna, infiniti quasi, discorsi su di me. E questa cosa mi crea una sorta di limite in cui devo giostrarmi. E poi i capi sul lavoro, i colleghi, gli amanti, le amanti, gli amici, insomma, viviamo circondati di etichette e tutti quanti quelli che conosciamo in vita, almeno un po' più che superficialmente, tutti producono una parte di quel discorso che mi incasella e mi dà forma, perché tutti producono un'immagine e una rappresentazione di me sulla base di quel poco che hanno visto o di quel tanto che hanno visto. La forza di qualcuno, la vita di qualcuno, sta nel saper resistere a queste rappresentazioni, modellandole per quanto possibile a mia volta con l'atto di esistere, fare, essere attivo, mostrare quello che voglio essere, quello che sono. In fin dei conti, le etichette, per chi le subisce, sono sempre un fastidio, sono sempre un'arma che viene usata spesso contro di me. E io voglio essere questa cosa qua, ma ci sarà sempre qualcuno che, sapendo che io voglio essere questa cosa qua, mi dirà che io non lo sono, che sono una cosa diversa e via dicendo. Oppure qualcuno per ignoranza dirà che io sono qualcosa d'altro rispetto a quello che io sento di essere o vorrei essere. L'identità è questo continuo rimpallo. E queste due forze, il mio voler essere, il mio spronarmi, il mio lanciarmi oltre e le etichette, quindi il discorso collettivo che mi circonda e mi opprime, ma non mi opprime nel senso politico, mi opprime perché c'è e mi limita, queste due sono forze incredibilmente potenti, sono le due forze più potenti che incontreremo mai durante la nostra vicenda umana. E io devo mettermi a confronto con queste e lì trovare la mia esistenza. La mia esistenza, infatti, che è la prima forza, è il fatto che io sia un soggetto concreto del mondo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che io ci sono, che io occupo uno spazio, non solo fisico, uno spazio discorsivo contro cui le etichette devono scontrarsi, rimbalzare, trovare attrito, creare fastidio, rompersi, venire modificate o aderire. A volte le etichette aderiscono in modo più o meno preciso. E l'altra forza è il discorso che gli altri di me fanno. Sapete qual è un buon proposito per la vita di ogni creatura umana? È quello di trovare un equilibrio, che è molto difficile, perché se il primo, cioè la mia esistenza, la mia vita, trionfa, rischio la solitudine. Perché se io vivo sempre contro le etichette, contro le definizioni, contro i discorsi, alla fine c'è un solo modo per evitare di suicidarmi, ed è quello di andarmene, ed è quello di lasciare il vuoto intorno a me, sottrarmi ai discorsi. E allora, se sono fortunato, potrei essere ricordato come il genio eccentrico che si sottrae perché ha bisogno di far trionfare il proprio estro. Se invece sono una persona mediocre, verrò semplicemente dimenticato e passerò la mia vita in solitudine. Se trionfa il secondo discorso, quindi l'atto di dare etichette, la definizione altrui della mia esistenza, rischio l'infelicità. Perché? Perché il mio estro viene inevitabilmente soppresso e mi convinco di essere le cose che gli altri vogliono da me. Tutte queste cose però avvengono in vita e cambia radicalmente quando uno muore. E torniamo allora a Maradona, che ripeto è un esempio, colgo l'occasione di questa morte eccellente per ragionare su questa cosa. Quando Maradona era vivo, di lui si faceva ogni discorso possibile. Cos'è stato Maradona? Per le cose che io conosco, e non ne conosco tante, è stato ovviamente il fenomeno sportivo, il Michael Jordan del calcio, è stato il pibe de Dios, una cosa di Dios, quindi il ragazzo d'oro del calcio, è stato anche l'evasore fiscale, indagato, condannato per evasione, è stato anche il ribelle ben voluto o il ribelle odiato, a volte anche insieme a queste cose. È stato il salvatore della patria, tanto della patria argentina quanto della patria napoletana, portato in palmo di mano da due popoli che adesso infatti stanno mostrando un cordoglio che va oltre l'affetto, va verso l'idolatria, verso la religiosità. È stato anche Diego Maradona, il tossicodipendente, lo scapestrato, il fallito dal punto di vista familiare, degli affetti, è stato colui che non ha saputo gestirsi e per questo si è attirato gli strali, gli insulti, le critiche, è stato colui che ha avuto successo in un campo e fallimento in tanti altri, quindi è stato il cattivo maestro, il cattivo esempio e per altri invece il buon esempio, è stato al tempo stesso l'eroe per alcuni e il debole con un guizzo di fortuna, con il guizzo del talento non meritato. Tutti questi discorsi nel corso dei 60 anni, un po' meno in realtà, nel corso dei 40 anni di fama mondiale di Diego Armando Maradona si sono accavallati, susseguiti, scomposti, ricomposti continuamente, tanto che a volte, quando un personaggio ha questo tipo di fama, tu non sai più dove inizia il discorso e dove finisce per far iniziare l'individuo. Noi non sappiamo chi è stato Diego Armando Maradona, ma La sua esistenza era un contraltare a tutti quei discorsi. Lui infatti a quelle accuse, a quelle frasi, poteva rispondere, sottrarsi, poteva scagliarsi, poteva fare tutto quello che un'entità viva riesce a fare e quindi porre un limite a quei discorsi. Adesso capirete dove voglio andare a parare. Quando Maradona muore, quel contraltare viene meno, crolla. E cosa succede? Beh, è come quando si rompe una diga. L'esistenza dell'individuo è una diga rispetto a quel tipo di marea incredibilmente potente e pericolosa che è l'opinione pubblica, l'opinione che gli altri hanno di me o di qualcun altro. Infatti, il florilegio degli epitaffi che abbiamo visto sui giornali, nei telegiornali, sui social, le frasi roboanti o quelle condannanti, questa storia epica di cui tutti quanti, io in primis in questa puntata, si stanno riempendo la bocca, quel florilegio di epitaffi è la liberazione sociale di tutti coloro che quando Maradona era vivo non si sarebbero mai sognati di scrivere, dire, esprimere certe cose, tanto positivamente quanto negativamente. È una sorta di esplosione liberatoria che tristemente, con questo atto necrofilo, viene ad esporsi quando la vita del soggetto di cui si parla è finita. Ed è una delle grandi contraddizioni della nostra esistenza. Avete presente quel fenomeno in cui qualcuno parla di un personaggio, non ne ha mai parlato, mai nella sua vita, mai citato, ma ne parla proprio quando muore, che sia bene o che sia male. Quel fenomeno che abbiamo visto in ogni momento, ripeto, di cui anch'io sono parte integrante, però spero anche di riuscire a fare qualcos'altro, non semplicemente dire il nome di Maradona per accapararmi i click, ma riuscire a fare un ragionamento usando il suo nome, magari per qualcosa di utile. Avete presente quel fenomeno e quelli che rispondono, beh, ma se devi parlare di lui soltanto in questa giornata quando muore, era meglio che stessi zitto. Ecco, quel fenomeno lì esiste proprio perché quando il soggetto era in vita, e questo non vale solo per Maradona, vale per tutti, quando il soggetto era in vita, la stragrande maggioranza dei discorsi sul soggetto era limitata dall'esistenza del soggetto stesso. Perché? Perché lui può rispondere. Io non dico qualcosa di qualcuno molto spesso finché so che può rispondere. La morte sottrae quel limite. La morte rompe la diga. La morte è il trionfo dell'opinione pubblica, proprio per questo fatto, perché trionfano i discorsi che gli altri fanno su di te. È come se l'essere in vita di qualcuno fosse il limite invalicabile per il prorompere dei discorsi. È come se quei discorsi tutti quanti ce li avessero avuti da sempre, che quei discorsi potessero essere fatti, ma lui esisteva e quindi era la diga, il limite. Una volta morto, liberi tutti. Quante volte abbiamo visto questo tipo di fenomeno? Pensate a quando è morto Craxi. Craxi, quando lui era in vita, per quanto fuggito via dall'Italia, in esilio, però in fin dei conti i discorsi che si facevano su di lui erano pochi, erano sempre quelli, sì, condannato, criminale, politico, statista, eh? Quando è morto Craxi, boom, tutto esplode. Io me lo ricordo quando è morto Craxi, anche se non ricordo quando Craxi era al potere, perché ero neanche nei pensieri dei miei genitori, però me lo ricordo cosa è successo. È stato un disastro dal punto di vista. È proprio la sensazione, è quella di una diga che esplode, di un lago contenuto che allaga tutta la valle. O quando è morto Andreotti, tanto per stare nella politica, è stato disastroso. Sono usciti film, documentari. Si è fatto un discorso pesantissimo su di lui, alcuni salvavano la memoria di Andreotti, altri invece la condannavano. Oppure Michael Jackson, ma vi rendete conto di quando è morto Michael Jackson? Vi ricordate cosa è successo? E cosa succede ancora quando si parla di Michael Jackson? Ovviamente tutti questi sono personaggi che non possono più rispondere, non c'è più quella diga, perché sono alla mercé degli altri. La morte ci consegna alla mercé degli altri. Pensate a cosa succederà, ci siamo arrivati vicini qualche mese fa, ma prima o poi succederà, a meno che non si trasformi veramente in un cyborg, cosa succederà quando morirà Silvio Berlusconi? Sarà il tripudio di questa tendenza, che è intimamente umana. Sapete cosa mi fa pensare questo? Mi fa pensare che noi abbiamo in mente il fatto che il defunto sia sacro, ma non è così. è la persona in vita ad essere sacra, quasi intoccabile, perché i discorsi si limitano. Quando uno è morto, vale tutto, vale qualsiasi cosa, non c'è veramente più rispetto. Io, come individuo, posso avere rispetto della persona, ma l'opinione pubblica, che è una bestia che ha bisogno del sangue, altro che rispetto, altro che sacralità. Quando uno è vivo, viene rispettato, anche quando è insultato, c'è un limite, oltre cui non si va. Quando uno muore, diventa la preda perfetta. È come se la collettività avesse il bisogno di cannibalizzare la morte di un individuo. Dopo che essa è sopraggiunta, qualsiasi opinione è sdoganata e non c'è più una risposta. E no, non vale la risposta degli avvocati, della famiglia, no, perché è colui che è il soggetto e l'oggetto di quel discorso l'unico a rappresentare il vero limite, il vero limite. Tutto quello che altri dicono in difesa fa parte di quel discorso, anche se è fatto per amore, per affetto, ma la famiglia che difende Maradona o Michael Jackson fa parte di quel discorso. L'unico limite è l'individuo e non c'è nulla da fare da questo punto di vista. Siamo, dopo la morte, alla mercé degli altri. È un buon motivo per desiderare l'immortalità, ma purtroppo non sopraggiungerà, almeno in tempi brevi. Chi non ha una grande fama da questo punto di vista è quasi fortunato. La sua memoria, in effetti, sarà tesoro di pochi. Sarà quindi conservata più che data in pasto, ma comunque sarà data in pasto almeno per un certo periodo di tempo. Le chiacchiere circolano anche per il più sconosciuto degli esseri umani. E probabilmente quei discorsi saranno anche un po' limitati dalla mancanza di fama. Tenete conto che ho letto un articolo qualche tempo fa in cui si diceva le persone che non hanno una fama che valica una certa soglia, dopo due generazioni, bene o male, scompaiono dal discorso pubblico e rimangono soltanto le memorie, quelle tipo le foto, ma smettono di parlarne le persone. Ma, da questo punto di vista, con questa prospettiva, la fama muta in tragedia. Perché la memoria dell'individuo, quell'individuo che in vita cercava di limitare, di difendersi, di interpretare le etichette e l'opinione altrui, quella memoria diventa prostituta del discorso pubblico e non c'è più nessuno che difenda quella che prima abbiamo chiamato identità. Nessuno, perché tu sei venuto meno e tutto quello che resta è il discorso che si fa di te e ciò che eri veramente è perduto nel tempo, come lacrime nella pioggia. Chi era veramente? È una domanda futile. Chi era veramente Maradona? Chi era veramente Michael Jackson? È una domanda futile dopo che la morte è sopraggiunta. Morire ci rende irraggiungibili. Da ogni punto di vista, la morte è una cesura inevitabile e rimane soltanto la chiacchiera, perché non siamo più noi il limite oltre cui la chiacchiera possa spingersi. Perché noi eravamo il limite fra la nostra esistenza e la chiacchiera. E quando quel limite non c'è più, noi non ci siamo più, non siamo più a disposizione. Le nostre intenzioni, il nostro animo, la nostra identità sono perdute. E questa è la tragedia di una persona famosa, perché il discorso che se ne fa andrà inevitabilmente a distruggere qualsiasi possibile realtà su quella domanda: chi era veramente? Allora a questo punto, cosa possiamo fare? Beh, ci sono due strade. Una è la strada di Epicuro. Epicuro, vivi nascosto, cioè sottraiti a questo gioco, cerca di mantenere solo le relazioni più intime, più strette, poche ma buone, gioca sulla qualità e non sulla quantità ed evita che si parli di te. È una prospettiva complicata, stoica, molto difficile, che pochi sanno veramente intraprendere e io stesso non desidererei. E poi c'è la strada Maradona. Vivi spettacolarmente, in ogni senso. Better to burn out than to fade away. Quindi cerca di bruciare in fretta e non di spegnerti lentamente. La gente parlerà di te, ma una volta morto, tu vivrai la tua tragedia, anche se non saprai di starla vivendo. La memoria di te diventerà carne da macello dell'opinione pubblica, che si nutrirà e crescerà anche sulle tue spoglie. Trovare l'equilibrio fra queste due, che sarebbe la cosa ragionevole da fare, è quasi impossibile, perché siamo sempre troppo alla mercé degli altri e la fama è una maledizione troppo suadente perché uno abbia la forza di dire di no, no alla fama. Cerchiamo la fama e sarà ciò che distruggerà la nostra memoria. Questo è un meccanismo veramente interessante di cui parlare. Noi credo possiamo soltanto usare il tempo della nostra vita per avere cura di quel limite fra noi e gli altri, fra il discorso e ciò che sento di essere, riuscendo ad aggiustarlo laddove possibile e magari non curandosene laddove tenta di distruggermi. Ma dopo che sarò venuto meno, io sarò in pasto agli altri. E il caso di Diego Armando Maradona per me è il perfetto esempio di questa tendenza. Ecco, quindi, disattendendo le mie stesse promesse, ho parlato di Maradona, pur non sapendone granché, ma spero di aver messo insieme qualche ragionamento utile per aver dato materiale su cui riflettere, anche su noi stessi. Come sempre, se siete in live, non andatevene, adesso leggiamo un po' la chat e rispondiamo a qualche domanda. Se invece siete in differita, su Spotify, in podcast o su YouTube, sappiate che siamo online due volte al giorno con il rassegnato stampa e con il Daily Cogito, a volte anche con altre rubriche. Sul canale Twitch trovate il link sotto in descrizione. Abbonatevi e sosteneteci. Quando arriveremo a 1000 abbonamenti, quindi fra poco, faremo anche una maratona molto lunga di 2 giorni, che sarà piena di ospiti, di eventi, di contenuti, molto divertente qui dai Cogito Studios. Intanto grazie a tutti voi per sostenere con Patreon, con gli abbonamenti, con il negozio, il nostro lavoro. È un segnale importante il fatto che credete in questo progetto, quindi grazie, grazie, grazie. Condividete, fatelo conoscere quindi ad altre persone, perché voi l'avete conosciuto grazie alla condivisione di qualcun altro, e ovviamente vi auguro una buona giornata, serata, mattinata, weekend, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.